Proseguiamo con l'analisi del passato, cercando di illuminare in che maniera l'esperienza della Chiesa abbia condotto a capire l'importanza dei 10 comandamenti nella vita della catechesi, nella trasmissione della fede. Allora abbiamo cominciato a leggere questo testo, che è un testo che viene dalle Costituzioni Apostoliche, quindi è un testo tardivo, anche se alcuni autori hanno voluto, pretendono che questo testo fosse molto più antico e fosse già nella famosa tradizio apostolica di Ippolito di Roma, di Sant'Ippolito, di cui si sa che aveva scritto un'opera con questo titolo, ma in realtà non è mai stata ritrovata, e quindi quella che nelle librerie viene venduta come tradizione apostolica in realtà è un falso, è un apocrifo. Cioè un testo che è stato ricostruito a tavolino da un benedettino, vi dicevo, che si chiama Botte, che ha fatto questo lavoro che si faceva in quel periodo di cercare di ricostruire un testo, ma in realtà è una sua pura ricostruzione ipotetica che non ha grande valore storico. Ma quello che ci interessa è che è evidente come nella Chiesa antica, un testo come questo lo dimostra, ci fosse l'esigenza straordinaria di mostrare come la fede in Cristo cambiava la vita. Allora abbiamo cominciato a vedere, per esempio, come un padrone, uno schiavo, doveva, per essere battezzato, poteva essere battezzato perché era vero figlio di Dio, era veramente uomo come il suo padrone. Pian piano si insinua nella cultura del mondo l'idea che tutti gli uomini sono uguali davanti a Dio, anche se non si cambia subito la norma economica, ma uno schiavo che è un lavoratore deve lavorare bene. Cioè non può ricevere il battesimo se crede nel Padre, nel Figlio, nello Spirito, se ama i sacramenti, ma se non comincia a fare bene il suo lavoro. Allora si chiede che il padrone dia il suo assenso, cioè riconosca questa persona come una persona affidabile. Oltre al lavoro, l'altro, un secondo grande ambito che viene messo in rilievo da questo testo è il valore della famiglia, dell'affettività. Voi sapete che nel mondo antico, a differenza di quello che si pensi, c'era il divorzio. Cioè non è che Cristo parla dell'indissolubilità perché a quei tempi era facile che tutti stessero insieme perché era una cultura popolare. In realtà quel tempo, sia nella cultura ebraica sia nella cultura greco-romana, il divorzio era un dato ammesso. Quindi c'era il divorzio, l'uomo poteva ripudiare la donna, anzi era obbligato a rimandarla in alcuni casi, no? C'era il concubinaggio nel mondo greco-latino, cioè le persone vivevano facilmente con delle donne con cui non volevano assumere impegni. Questa era di Agostino, siamo ai tempi di Agostino, siamo più o meno. Allora Agostino aveva una donna da cui ha avuto un figlio, si chiamava, nelle confessioni la chiama Illa, lei, cioè non si sa neanche il nome, solo in paradiso sapremo, e alla fine decise di non sposarla e lei, secondo la tradizione, si fece anche lei monaca, si consacrò, il figlio si battezzò con Agostino, e Agostino finché non arrivò a lasciarla non poté accedere al battesimo, cioè sentiva che per battezzarsi doveva vivere un affetto secondo Dio, o doveva sposarsi o doveva decidere il celibato. Sapete che anche questo oggi è una grandissima questione, no? Nella cultura occidentale, europea, ma pensate anche per esempio all'Africa, ad altri luoghi, no? Cioè era quel messaggio del celibato o del matrimonio era esplosivo già allora. E allora i catechisti, i vescovi dicevano: se tu non decidi con chiarezza la tua situazione matrimoniale, non puoi accedere al battesimo. Dice così il testo, no? Se un uomo ha moglie o una donna ha marito, verrà loro insegnato ad accontentarsi, il marito della moglie, la moglie del marito. Quindi vuol dire né il tradimento, né l'adulterio, neanche la poligamia. Cioè c'erano, non in Israele, ma in altri luoghi, c'era nell'antico impero la possibilità di avere le concubine, per esempio di avere più di una donna, no? Il cristianesimo entra come un cuneo che da un lato esalta l'amore dell'uomo e della donna che c'era da sempre, esalta da sempre il rapporto fra genitori e figli, cioè il cristianesimo accoglie tutto il bene di una cultura, accoglie la bellezza del rapporto nonni, genitori, nipoti, il fatto che tutti i parenti siano come un villaggio, ma il matrimonio è uno, con una sola donna, con un solo uomo, e questo è un elemento determinante per il battesimo. Se uno non ha moglie, gli verrà insegnato a non fornicare, ma a contrarre matrimonio secondo la legge, oppure a rimanere com'è. Quindi se una persona non ha ancora avuto accesso, decida tranquillamente, si vuole sposare, lo faccia sul serio. Non vuole sposarsi, però decida che resterà celibe, che si consacrerà a Dio, ma deve chiarire questa situazione, deve entrare in questa dinamica di chiarimento, no? Perché non per uno sciocco moralismo, notate che questa realtà, proprio il catechismo della Chiesa Cattolica, la presenza dopo il credo, dopo i sacramenti, si potrebbe dire che il credo e i sacramenti sono l'opera di Dio per noi, cioè Dio si rivela e ci manda il suo figlio e ci ama, ci salva, ci dona la sua bellezza, ci fa conoscere il suo volto. Nei sacramenti continua questa opera di grazia, ma l'uomo viene elevato da questa opera di grazia a condurre una vita che deve portare nelle cose della carne la bellezza quotidiana, deve portare questa bellezza del Vangelo dentro la carne quotidiana. E quindi se il Vangelo non dicesse niente di nuovo agli affetti, non sarebbe più Vangelo, sarebbe inutile, sarebbe una cosa insignificante, cioè si deve convertire la vita lavorativa, si deve convertire la vita matrimoniale. Dai testi successivi si vede il rigorismo. Se uno è scultore o pittore, gli si ridirà di non rappresentare idoli, smetterà o sarà respinto. Allora, qui ancora un testo che un cattolico poteva accettare, cioè voi sapete che appunto gli idoli, le statue delle varie divinità di Zeus, di Ercole, di Mitra e così via erano scolpite, no? Non erano fatte da quelli che facevano il culto, ma dagli scultori, dai pittori, dai musicisti, no? Allora tu puoi essere pittore, puoi essere scultore, la Chiesa non nega il valore dell'iconografia, dell'opera d'arte, ma non deve essere la rappresentazione di un idolo. Non può essere un idolo che gli altri adoreranno. Come sapete, già in questo periodo alcuni maestri cristiani avevano detto che era giusto insegnare Omero, era giusto insegnare Virgilio, dove c'è la mitologia, ma la insegnavi per mostrare il valore degli eroi, non per celebrare il mito, per dire che gli dèi sono verità. Quindi la fede cristiana sa recuperare tutto il patrimonio antico della cultura classica, quindi si salva la scultura, la pittura, il racconto, la mitologia, poemi omerici, eccetera, ma non gli idoli. C'è un testo bellissimo del professor Manlio Simonetti, che si intitola Paradosso cristiano e sapienza antica, è un testo dove si vede come il cristianesimo fece un'opera di discernimento. Alcuni erano rigoristi, non volevano proprio che si studiassero Omero, che si studiasse Virgilio, perché lì c'è la mitologia, no? Invece i grandi maestri come Basilio, Gregorio, eccetera, portarono tutta la Chiesa ad accettare un giovane, per studiare la Bibbia deve prima conoscere la letteratura. La letteratura più bella è l'Eneide, è l'Odissea, è l'Iliade, eccetera. Allora che si studino questi libri, ma come forme che aiutano a vedere il desiderio di sapere, il desiderio di coraggio, di onestà, di correttezza morale, ma non che si scrivano libri o si facciano statue o mosaici per venerare gli idoli. Quindi un scultore che fa una divinità che andrà in un tempio deve essere respinto, cioè se non lascia quel tipo di occupazione non può essere battezzato. Se uno è attore o dà spettacoli in teatro smetterà o sarà respinto. Qui siamo già nel rigorismo, no? La Chiesa in realtà accettava gli attori, ma siccome nel teatro antico c'era la venerazione degli idoli, allora si diceva che nessuno reciti a teatro, cioè questo testo vi dicevo non è esattamente cattolico, è un testo troppo spinto, le costituzioni apostoliche tendono a riprendere degli elementi che in realtà la comunità cristiana non accettava nella sua, era molto più libera in questo senso. Chi fa il maestro dei fanciulli è bene che smetta, se non ha altro mestiere gli si permetterà di continuare. Qui è esattamente la questione che vi dicevo, cioè siccome il maestro dei fanciulli insegnava l'Odissea e l'Iliade, allora questa corrente rigorista diceva tu non puoi insegnare l'Odissea ma solo Gesù Cristo. In realtà, vedete che c'è qui già un'eccezione in queste costituzioni apostoliche, cioè se proprio non può lasciatelo fare, ma in realtà la Chiesa invece nella sua stragrande maggioranza, a parte i montanisti e altri gruppi, in realtà permetteva l'insegnamento, anzi ci sarà un momento dove lo incoraggerà, dove saranno insegnati proprio, no? Pensate a poi, man mano che si va avanti nell'Alto Medioevo, pensate al monachesimo benedettino che copia addirittura i manoscritti di Platone, di Aristotele, di Socrate, di Seneca, i manoscritti dell'Iliade, delle Edie, che giungono a noi per la mediazione del monachesimo, cioè i monaci erano erano così colti, così maestri di sapienza, che copiavano il Vangelo, copiavano il libro dell'Esodo, ma copiavano anche Virgilio, copiavano tutto il mito di Venere, di Enea e così via. L'auriga che gareggia o colui che prende parte ai giochi pubblici smetterà o sarà respinto, qui di nuovo è sul in bilico, chiarissimo il passaggio successivo. Il gladiatore o colui che addestra i gladiatori al combattimento, il bestiario che combatte nel circo contro le fiere o il funzionario addetto ai giochi dei gladiatori smetterà o sarà respinto. Quindi qui c'è una presa di posizione fortissima in questo testo contro i giochi del circo. Il circo non è ammesso, lì si uccidono le persone, si permette agli animali di uccidere gli uomini, si mettono delle persone in pasto alle belve, il bestiario spinge le bestie contro gli uomini oppure lotta lui. Se non decide di lasciare questo tipo di professione, non potrà ricevere il battesimo. Pensate, è un elemento che può essere molto utile a livello di insegnamento. Credo sia importante dire che il Colosseo è il simbolo più orrendo della cultura romana. Noi a volte lo facciamo vedere con un luogo di gloria. In realtà il Colosseo è proprio la feccia della cultura romana. È il luogo più... noi dovremmo vergognarci. Cioè, un romano non dovrebbe portare gli altri a dire che bello, dovrebbe dire guardate che abisso di vergogna, cioè che cosa indecente, che bestemmia. In questo luogo sono stati uccisi bambini, uomini, cristiani e non cristiani. Cioè, le persone venivano, gente andava a ridere di persone che venivano uccise. Si radunavano 80.000 persone, sapete che tante ne conteneva il Colosseo, per vedere la morte degli altri, per sentirsi per un istante arbitro di una cosa o di un'altra, no? Quindi pensate, il rifiuto della violenza, e qui entriamo nel gioco, nel divertimento, nel tempo libero, abbiamo visto, c'è il lavoro, c'è la vita affettiva, c'è il matrimonio, poi c'è la vita di divertimento, eccetera, c'è l'espressione artistica, questo non si deve fare. Chi è sacerdote o guardiano di idoli smetterà o sarà respinto. Io non posso restare ad officiare in un tempio dedicato a Marte, a Giove, a Venere, alla Dea Roma, a Romolo, eccetera, e chiedere il battesimo. Io devo lasciare il mio sacerdozio precedente, no? Capite che questa realtà ci fa comprendere questa difficilissima... questo difficilissimo rapporto, ma straordinariamente interessante e ricco, fra il cristianesimo e ciò che è precedente al cristianesimo, le altre culture. E si potrebbe dire con tre parole semplici ma chiare, semplici e chiare ma anche complicatissime, che l'atteggiamento del cristianesimo dinanzi a tutto ciò che viene prima, quindi vale del cristianesimo rispetto all'ebraismo, del cristianesimo all'ebraismo, vale in maniera diversa con l'ebraismo, ma pensiamo al cristianesimo e l'ellenismo e la romanità, il cristianesimo e il mondo iraniano-persiano, il cristianesimo e il mondo africano, il cristianesimo e le religioni dell'estremo oriente, Confucio, il cristianesimo e il mondo dei Pelle Rossa, dei Maya. È un atteggiamento che vale per ogni realtà che non conosce ancora il cristianesimo. È un atteggiamento triplice. C'è da un lato l'accoglienza del bene che c'è, cioè il cristianesimo riconosce che anche se Cristo è tutta la verità, in ogni cultura c'è del bene, perché Dio nella sua grandezza, avendo creato gli uomini, ha dato agli uomini la possibilità di fare del bene. Allora, l'Eneide è bella, l'Eneide è interessante, l'Odissea è bella, Seneca è bello, il diritto romano è bello, l'amore dell'uomo e della donna sono belli, la figliolanza, la paternità, la maternità sono belli. Cristiano dice, noi impariamo addirittura dai non credenti, noi possiamo imparare da come una famiglia non credente vive l'amore, siamo stimolati ad amarci ancora di più, e una famiglia cristiana può non saper amare con la stessa generosità e sacrificio di un'altra realtà. Un filosofo pagano può dire una cosa intelligentissima, o un poeta, che uno scrittore cristiano non è stato ancora capace di dire, no? Ma insieme il cristianesimo è critico, cioè mentre accoglie delle cose ne contesta delle altre. No alla poligamia, no al concubinato, no agli idoli, no ai giochi gladiatori. Cioè quando il cristianesimo entra in una cultura è come un cuneo che spezza delle cose, le cambia, non le può accettare. Ed è un equilibrio molto serio, molto difficile fra queste due cose, no? Ratzinger, per esempio, in un racconto, in un testo molto bello in cui parla del rapporto fra la fede e il logos, dice: i cristiani accolsero tutto il mondo del logos, tutta la filosofia, tutto il diritto. Il diritto romano è stato conservato dalla fede cristiana, da Giustiniano, che ha, l'imperatore che ha fatto sì che tutte le leggi romane fossero riunite e fossero poi dopo conservate nei secoli e così via, no? Quindi però attenzione, il cristiano non accetta semplicemente, ma contesta, ma realmente critica, arriva a dire: questo non lo possiamo accettare, cioè non può dipendere da ciò che pensa l'uomo del tempo, ma anzi lo contesta duramente, mentre lo accoglie. Se volete, capite benissimo che se io il cristianesimo fosse solo accoglienza, diventerebbe buonista, diventerebbe insignificante, perché in fondo il cristianesimo direbbe ciò che già le persone sanno. Infatti, per alcuni autori, la Chiesa deve solo imparare dal mondo, non ha niente da dirle, ma allora che Vangelo è? Cioè, che senso ha la fede cristiana? La vita in Cristo ci mostra che da un lato c'è un'accoglienza, ma non è buonista. C'è uno scoprire Dio che fa delle cose grandissime e la Chiesa si fa discepola di queste cose, no? Ma insieme, se ci fosse solo il rifiuto, ci sarebbe l'integralismo, cioè la Chiesa direbbe no, no a tutto, non ci interessa niente, non leggiamo nessun autore pagano, non facciamo niente di quello che fanno gli altri. Questo equilibrio difficilissimo fra accogliere e rigettare. E il discernimento, no? Che cosa della cultura moderna, postmoderna, medievale, che cosa della cultura asiatica, della cultura africana, che cosa della tribù, che cosa di Confucio, che cosa si può accogliere, che cosa si deve rifiutare? Pensate, solo per fare un esempio, la grande questione matrimoniale, no? Cioè, i missionari in Africa scoprono che da un lato devono accogliere la bellezza dell'unità, dove tutta la famiglia è una, tutti si aiutano e c'è un amore, c'è il rispetto dell'anziano, l'anziano anche se è malato, cioè questa è una cosa straordinaria che non è nata nel cristianesimo, ma quella tribù è stata capace di generare questa cultura. Ma se quella tribù impone la poligamia, impone il culto dei maghi, professa la magia di nascosto, oppure se chiede che non è possibile la virginità, ma ogni donna deve per forza diventare madre, il cristiano dice: no, questo non è secondo il Vangelo. Cioè, io accolgo il bene, io non disprezzo la tua cultura, anzi, ne sono innamorato, ma insieme la contesto profondamente. Cioè, è un equilibrio difficilissimo fra accoglienza e contestazione. Pensate quando avverrà in maniera piena, perché le leggi lo permetteranno, l'incontro pieno con la Cina, col mondo cinese. Che cosa accadrà quando i cristiani potranno liberamente parlare di Cristo e professarlo in tutta la Cina? Quali saranno gli elementi che della cultura cinese saranno accolti come meravigliosi, interessantissimi? L'etica del lavoro, la serietà professionale, delle cose che una intera storia ha portato, la dignità del guerriero, l'onore, ma insieme quante cose saranno contestate? Quante l'essere, non so, il fatto che la legge prescriva che si può avere solo un bambino, il fatto che non si è tutti quanti incasellati, il fatto che non ci sia una trascendenza, non ci sia il valore supremo della singola persona, cioè c'è un incontro misterioso. Sono stato troppo semplice in quello che ho detto, no? Ma per farvi capire che cosa accadrà, cioè cosa sarà accolto, cosa sarà rifiutato, no? Ma l'elemento ancora più importante è che il cristianesimo è tale perché è capace di mostrare che ogni cultura e ogni persona, solo quando trova Gesù Cristo, si compie. Il mistero dell'amore dell'uomo e della donna, dell'amore dei genitori per i figli, dell'amore per i libri, dell'amore per l'arte, dell'amore per il diritto, per la scienza, in realtà è una cosa bella, ma manca di qualcosa che è la sua pienezza in Cristo. Allora prendiamo gli affetti, no? Il Vangelo dice: il mistero dell'amore, nella sua assoluta significatività, per cui l'amore dell'uomo e della donna che si amano per sempre, anche nella malattia, che si perdonano anche nel tradimento, questo amore arriva a essere segno di Dio nel mondo. Cioè, il tuo amore che tu già vivi, che tu già hai, tu ami tua moglie, tu ami tuo marito, però senti che manca qualcosa, solamente quando diviene sacramento raggiunge la sua pienezza e tu arrivi a vivere quell'amore nella sua perfezione. Con un'espressione molto bella, Ratzinger dice che ogni cultura, se è viva, è in realtà una cultura aperta. Cioè, se un mondo tribale, un mondo industrializzato, un mondo asiatico, un mondo africano, un mondo postmoderno, dice noi siamo noi e il cristianesimo non può entrare perché noi abbiamo già raggiunto la verità, quella cultura è già morta perché non si sta migliorando, non sta andando avanti. Cioè, una cultura vera si è strutturata, ma insieme cammina verso un di più. Cioè sente in realtà che i bambini non stanno così bene come si vorrebbe, gli anziani, il diritto, la giustizia, la pace, la ricerca di Dio, la filosofia, c'è qualcosa che manca, c'è un'apertura, cioè come se la cultura attendesse qualcosa che le manca. Si potrebbe paragonare questo con il messianismo ebraico, cioè l'ebraismo è una realtà meravigliosa perché Dio l'ha ispirato. Ma l'ebraismo sa di essere aperto, cioè sa che gli manca la pienezza. E in questa attesa di pienezza il cristianesimo si inserisce. Se la Cina, la cultura cinese, si rende conto di avere delle cose bellissime, ma si rende conto anche di avere delle mancanze gravi, allora è come se invocasse, vieni Signore, vieni a salvarmi, cioè attendesse qualcuno che viene a compiere ciò che a noi manca. E capite che questo compimento non disprezza quella cultura, ma anzi ne è in qualche modo l'inveramento, cioè quella cultura può essere salvata solamente quando si apre a Cristo. Quindi da un lato il cristianesimo salva la cultura, ma la salva proprio perché le mostra quei punti dove quella cultura è in realtà in cammino verso Cristo. Allora ecco che questo testo, ma come tanti altri testi, mostrano che dentro la preparazione al battesimo, dentro la catechesi, avveniva una conversione di vita. Quindi si presentava al catecumeno la famiglia, il modo di vivere, la professione, i mestieri permessi, i mestieri vietati, che uso fare del divertimento, il circo non si può andare, invece l'Eneide è bella, è un testo da leggere, cioè c'era una catechesi che riguardava la vita. I cristiani hanno una vita nuova. E questa vita realmente risplende di questa novità. E allora la Chiesa ha pian piano capito che i 10 comandamenti sono decisivi come il credo e come i 7 sacramenti, come la vita sacramentale. Cioè non c'è formazione cristiana che non aiuti la persona a sposarsi da cristiano. Non c'è maturazione della fede che non aiuti una persona a studiare da cristiano, a discernere nella sua cultura cosa è bello, cosa è brutto e cosa deve essere creato perché si raggiunga la pienezza della bellezza, no? Non c'è vita cristiana che non sia rifiuto della violenza, che non sia ricerca della giustizia, che non sia amore alla professione e così via, no? Capite che anche qui non si tratta tanto semplicemente di insegnare, ma si tratta di mostrare la vita nuova cristiana, cioè di aiutare i catecumeni, e oggi i bambini battezzati, i ragazzi, oppure i catecumeni adulti, a scoprire perché la vita cristiana ti fa vivere il matrimonio in maniera nuova, in maniera diversa. Facciamo un esempio semplice, no? Pensate che molti dei nostri bambini hanno delle famiglie in cui i genitori sono separati. Hanno litigato, hanno visto la mamma piangere, hanno scoperto il papà tradire la moglie. A volte sono i figli, prima ancora della moglie o del marito, che si sono accorti che il papà aveva un'amante segreta, che il papà faceva, la mamma faceva delle cose strane. Cioè, loro per primi hanno visto la vergogna, la bugia, hanno visto la... non credono, potrebbero non credere più, addirittura hanno visto papà che hanno 3, 4, hanno delle donne, delle compagne, hanno figli da 3, 4, 5 persone, e così le donne a loro volta, no? Cioè, allora la comunità cristiana sente, a partire da questo, che deve educare i bambini a credere che invece loro potranno vivere un matrimonio per tutta la vita indissolubile, bello, sereno. Non è che solo gli deve dire questo è il comandamento, ma li deve aiutare a capire che è possibile e che è bello. Facciamo un esempio di come questa cosa diventa insegnamento ma anche esperienza, no? Se c'è una catechista donna, la catechista un giorno potrà andare alla catechesi con il marito e insieme dire ai bambini, vedete, noi abbiamo litigato tante volte ma noi ci vogliamo bene, Potrà chiamare i nonni di un bambino che sono molto cristiani, e quei nonni di 70 anni, 80 anni potranno raccontare: ma noi abbiamo 80 anni, adesso il seno di mia moglie è cadente, la gamba è un po' più, c'ha piena di rughe, c'ha la cellulite, anche lui non era, era forte, adesso è debole, adesso non è che riesce a essere lucido come era prima, ma noi ci vogliamo bene di un amore diverso, che è diventato tenero, che è diventato paziente, forse ci vogliamo bene ancora di più di quando eravamo innamorati. Credete, bambini, ci riuscirete anche voi. Se voi crescerete vicini al Signore, questa cosa è possibile, è vera, è bella. Allora capite che noi dobbiamo far fare esperienza della famiglia, cioè la catechesi non deve solo parlare della famiglia, ma deve far fare esperienza della famiglia, cioè far vedere che esistono delle famiglie serene. Pensate allo studio, alla scuola, no? Cioè, voi siete insegnanti, lo sarebbe bello che un catechista dicesse a un insegnante: vieni una volta a farmi tu, durante una riunione, un incontro su Galilei e la fede. Mostrare come Galilei era cattolico, era credente, aveva una sora di clausura, lui credeva nella verità della Bibbia, nella verità invece della creazione, delle leggi. Cioè, aiutami tu, se il catechista è sempre da solo, il ragazzo pensa, la chiesa è una cosa, la scuola è un'altra. E viceversa, quindi per il docente sarà importante collaborare con la parrocchia, cioè mostrare ad un altro livello, è chiaro che lui fa il docente, ma in alcuni momenti potrà intervenire nella vita cristiana come persona di fede, cioè non può farlo nella scuola, ma se c'è una grande festa di Natale dove c'è la messa in parrocchia, sarà il primo ad andare e mostrerà con la sua presenza, ma così anche l'insegnante di lettere, di matematica, di filosofia, il maestro di educazione fisica, cioè mostrerà che lui crede nella scuola, ma crede nel Signore Gesù, e anzi il Signore Gesù lo aiuta a essere un insegnante più bravo. Allora, per la Chiesa antica non c'è catechesi che non passi per i comandamenti, non c'è catechesi che non insegni e non faccia vedere, non mostri che i cristiani vivono una vita nuova. È importante, per esempio, che da questo punto di vista sia valorizzato anche la situazione difficile, pensate, di chi, per esempio, non può essere assolto. Cioè, uno dei motivi più profondi per cui, per esempio, una persona divorziata, risposata, non può accedere ai sacramenti, è perché, stando in chiesa, senza fare la comunione, sapete che un divorziato risposato che non va a messa fa peccato mortale, cioè lui non solo può andare a messa, ma è obbligato ad andare a messa, cioè non è che i divorziati sono esonerati dall'andare a messa, se non vanno a messa fanno un peccato molto grave, esattamente come lo fanno quelli che sono, ma la loro presenza di dire noi amiamo il Signore, ma noi siamo in una situazione penitenziale perché noi non siamo riusciti a mantenere questa cosa che Cristo ci chiedeva, diventa una testimonianza in negativo, perché dice ai più piccoli: ma voi mi raccomando riusciteci, provateci, cioè io amo talmente il Signore, sono triste di non essere giudice, pago un qualcosa che è doloroso, è come qualcosa che mi fa male, io vorrei fare la comunione, mi raccomando voi non perdete questa gioia. E quindi restano veri testimoni, cioè la loro situazione di persone che sono nella Chiesa, ma non hanno la comunione perfetta, li rende testimoni, mentre se la Chiesa dicesse voi siete come gli altri, la loro testimonianza risulterebbe non più chiara, non più limpida, sarebbe come una controtestimonianza, perché i bambini direbbero ma è tutto uguale, è uguale essere sposati, è uguale non essere sposati, allora facciamo come vogliamo. La Chiesa per questo poteva, per esempio, tenere un catecumeno anche a vita, cioè una persona che era concubina, restava catecumeno, la Chiesa pregava per lui, lui veniva alla catechesi, ascoltava l'omelia, partecipava alle preghiere, faceva la poesia, ma non poteva accedere alla pienezza della comunione, che è il battesimo, la cresima e l'eucaristia. Quindi era nella Chiesa, era amato dalla Chiesa, ma non aveva la perfezione della comunione, la pienezza della comunione, era dentro l'arca dell'alleanza, ma non pienamente dentro l'arca dell'alleanza. Bene, lo vediamo per esempio, possiamo leggere gli ultimi brani di questo testo: l'uomo che ha una concubina smetterà e prenderà moglie secondo la legge, se rifiuterà sarà respinto. Cioè è chiaro la situazione che la Chiesa antica, lo sguardo con cui la Chiesa antica guardava queste persone, che cercava di fargli capire, non è che c'è la fede e la vita, Ma la fede e la vita sono una unità, e quindi l'annuncio del Vangelo, il sacramento, eccetera, ti aiutano a accettare. Se tu ami una donna, la sposi. Se tu ami una donna, le dici io ti amerò per tutta la vita. Se tu ami un uomo, arrivi a fare questo passo, altrimenti vuol dire che il tuo amore non ha pienezza, non ha maturità, e questa cosa c'entra con la tua fede. Non è che c'è la tua fede e il tuo amore come due vite separate, due realtà, sono due cose profondamente interconnesse, no? Capite quindi come la terza parte del catechismo ricorda l'unità della vita morale con la vita di fede. La fede e la carità sono una sola cosa. La fede e la carità sono due realtà che insieme conducono l'uomo alla pienezza della sua esistenza, lo rendono pienamente uomo. La quarta parte del catechismo della Chiesa Cattolica viene ripresa sempre dal catecumenato, dove in maniera assolutamente straordinaria, come sapete, si insegnava e tuttora si insegna il Padre Nostro. Di nuovo, perché proprio il catecumenato antico sceglie il Padre Nostro? È chiaro perché per Gesù questa preghiera è la più importante, no? Ma la tradizione della Chiesa ha capito per esperienza che un passaggio nodale per l'ammissione al battesimo era insegnare all'uomo a pregare da solo. Qui non bastava che pregasse nella Chiesa con i sacramenti, la domenica, la seconda colonna, ma doveva anche pregare da solo. Doveva avere una vita interiore, una vita spirituale, per cui doveva capire cosa voleva dire il Padre Nostro, cosa voleva dire rivolgersi a Dio chiamandolo Padre. Vedete qui un testo tratto da Sacramentario Gelasiano, è questo antichissimo sacramentario, ne abbiamo già parlato prima dei tre antichi sacramentari nella lezione precedente. Il Gelasiano si fa risalire a Papa Gelasio, ma in realtà è chiaramente un testo che almeno in molte parti è successivo, potrebbe avere all'origine delle preghiere del tempo di Gelasio, ma poi dopo è arricchito di tantissimi testi che sono successivi, no? Il sacramentario ricorda questa consegna del Padre Nostro, la ricorda probabilmente in un momento in cui non veniva più fatta, perché oramai nell'alto Medioevo già i catecumeni non ricevevano più il Padre Nostro, perché non c'erano più i catecumeni, cioè si battezzavano i bambini fin da piccoli e quindi non c'era l'esigenza di dare il Padre Nostro, ma glielo si insegnava nella catechesi domenicale man mano che crescevano, no? Ma questo testo, quindi rifacendosi all'antica tradizione, dice così: il diacono ammonisce i presenti, state in silenzio, ascoltate con attenzione. E c'è ancora presente la figura del diacono, che come sapete poi scomparirà nel Medioevo, nel senso che ci saranno sempre i diaconi, ma non avranno più il ruolo dei diaconi, sarà un titolo onorifico, un titolo legato, non ci sarà più il diaconato distinto in maniera chiara come un ministero diverso dal sacerdozio, no? Il presbitero fa poi l'introduzione all'orazione del Signore, proclamando un testo attribuito a San Cromazio di Aquileia, un santo di Aquileia del nord dell'Italia, e il presbitero conclude: avete ascoltato, dilettissimi santi, misteri racchiusi nell'orazione del Signore. La preghiera viene chiamata l'orazio dominica, la preghiera del Signore è il Padre Nostro, cioè la preghiera che il Signore ha insegnato, è la sua preghiera che lui ha insegnato a tutti. Andate adesso a fissarli nei vostri cuori affinché per implorare e ricevere la misericordia di Dio possiate essere perfetti in Cristo. Allora notate, cioè si dice, l'avete ascoltata, vedremo subito dopo la spiegazione, cioè veniva spiegata frase per frase, le sette richieste, dopo Padre Nostro che sei nei cieli sono sette richieste, la Chiesa Antica le spiegava una per una. Adesso l'avete ascoltate, adesso come per il credo, le imparerete a memoria, le mediterete e vi aiuteranno a chiedere e a ricevere la misericordia di Dio. E vi dicevo già, no, pensate quanto questo è fondamentale, pensate quanto un insegnante di religione a scuola potrebbe passare un mese intero a spiegare la preghiera del Signore. Cosa vuol dire sia santificato il tuo nome? Cosa vuol dire liberaci dal male? Cosa vuol dire rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori? Perché come in cielo così in terra? Che rapporto c'è fra il cielo e la terra? Cioè la preghiera del Signore è bellissima, importantissima, pensate nella catechesi, no? è terribile quando si dice, diciamo, la preghierina. La preghierina è una cosa orrenda, brutta. Diciamo la preghiera. Cioè, il Padre Nostro è la grande preghiera. Solo perché sei battezzato puoi dire questa preghiera. È la preghiera della dignità dei figli di Dio. Cioè, è una cosa enorme. E io non è che te la do in un angolo, dici adesso ti impariamo a memoria. Te la spiego parola per parola come una cosa grandissima. Vedremo che il testo, quando arriveremo, già lo accenniamo, dirà il Catechismo della Chiesa Cattolica, citerà Tertulliano, che l'orazione del Signore è tutto il Vangelo. Cioè, chi conosce il Padre Nostro, conosce tutto il Vangelo. È talmente grande che se io so il Padre Nostro, so tutto il Vangelo. E pensate, no? Questo vuol dire, questo è uno dei punti più deboli della nostra catechesi, sia la catechesi parrocchiale, ma pensate anche all'insegnamento della religione, dove si insegna pochissimo il valore della preghiera personale, cioè perché non tanto a farla, ma a capire che è centrale. Se volete, un insegnante di religione intelligente, sapendo che i bambini non possono, potrà portarli alle suore di clausura a dire perché pregate, potrà chiamare un testimone di preghiera che viene a dire perché lui prega, però noi dobbiamo fargli scoprire il mistero della preghiera, perché solo chi prega arriva a Dio e trova la sua misericordia. Cioè, la preghiera è una delle quattro dimensioni portanti dell'esistenza cristiana. E la preghiera cristiana è diversa dalla preghiera, dalla meditazione buddista, dalla meditazione zen, è diversa da qualsiasi altra preghiera, è diversa dalla preghiera del Ramadan. Perché è diverso il Padre Nostro? Che cosa dice di Dio diverso da ciò che dice ogni altra preghiera? Bellissima, ma che è un'altra preghiera, che non è la preghiera del Signore. Perché quella è la preghiera del Signore? C'è una coppia di amici sposati, loro appunto mi dicevano, noi diciamo ai bambini, la sera, non diciamo mai preghierina, angioletto, madonnì, adesso papà e mamma dicono la preghiera. Voi che siete piccoli, se volete, vi ammettiamo con noi grandi a dire questa cosa bellissima, se voi volete. E i bambini cominciano a capire che la preghiera è grande, cioè loro sono piccoli, ancora non sono capaci, ma papà e mamma pregano. Loro trasmettono la fede perché loro pregano. Per esempio, un insegnante di religione, vi ricordate che io dicevo che dice il noi, non nel senso io e voi siamo cristiani, ma io e la Chiesa siamo cristiani. Un insegnante di religione può dire come lui prega. Pensate ad un bambino che ha bisogno di empatia, non può farlo pregare in classe, però può dire, lo sapete, io questa mattina mentre venivo ho pregato per voi, ho chiesto l'aiuto ai santi perché vi illuminino, ho pregato il Signore perché c'è una situazione difficile, no, delle vostre famiglie, non possiamo dire quale, ma domenica ho sentito il bisogno di fare un giorno di ritiro con mio marito, siamo andati a fare un giorno di silenzio, un giorno se volete vi spiegherò cos'è la bellezza del silenzio. Cioè, con l'empatia, con l'insegnante, con l'affettività, deve trasmettere che lui appartiene alla Chiesa e lui prega. Un insegnante che non pregasse non sarebbe un bravo insegnante della religione cattolica, e che in qualche modo non facesse capire che prega, anche se non deve pregare in classe. Cioè, non può dire adesso 5 minuti io prego e quindi non faccio lezione, perché il mio compito è fare lezione. Mi raccontavano di una persona che giustamente si era arrabbiata perché c'era un ufficio dove bisognava correre il lavoro e c'era una cristiana che diceva la liturgia delle ore al posto di lavorare e quindi si rubava 10 minuti del lavoro. Quello è sbagliato, i 10 minuti li prendi nella pausa pranzo, te li prendi, cioè, però te li devi prendere, cioè fai vedere che preghi, ma non nell'orario lavorativo, perché nell'orario lavorativo tu sei pagato non per pregare, ma sei pagato per fare servizio per gli altri. Allora, in questa seconda ora proseguiamo vedendo più direttamente alcuni testi antichi, e innanzitutto proprio questo di Cromazio di Aquileia era questo grande autore della patristica a cui si faceva riferimento nell'Alto Medioevo per spiegare il Padre Nostro. Se voi guardate le parole iniziali, sono prese dalle Catechesi al Popolo, Sermoni. Ascoltate ora, miei cari, come egli, Gesù, insegna ai suoi discepoli a pregare. Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiuso l'uscio, prega il Padre tuo. Quindi qui addirittura Cromazio, prima di spiegare il Padre Nostro, spiega perché esiste una preghiera segreta, silenziosa. La camera a cui accenna non indica una parte nascosta della casa, ma vuole ricordare che i segreti del nostro cuore si rivelano solo a Lui. Capite quanto questo era importante nell'antichità? Ma perché nell'antichità c'era molto il culto pubblico, ma l'uomo non trovava la pienezza del dialogo personale con Dio. Quindi i padri della Chiesa insistevano molto su come ci sia veramente un segreto che va da cuore a cuore fra Dio e l'uomo, no? E ancora di più che nell'amore umano, cioè un uomo e una donna sposati hanno dei segreti che nessuno sa, lo sa, li sanno solo loro, no? Due amici hanno dei segreti che sono, ma a maggior ragione con Dio, cioè Dio è l'unico a cui io posso dire tutto. Pensate quanto questo oggi sarebbe straordinariamente bello insegnare ai bambini, cioè che esiste il segreto, esiste ciò che non si può dire agli altri, c'è un dolore grande, ma si può dire a Dio. Si può dire alla mamma, si può dire a Dio, cioè educare al raccoglimento, educare al silenzio, no? E ripeto, il paradosso è che noi se facciamo questo come attività sportiva, ludica, ce lo fanno fare, cioè ci dicono, andiamo nella palestra e stiamo un minuto zitti, questo va bene, ma se noi dicessimo un minuto preghiamo, sembrerebbe un'invasione della laicità della scuola. Già questo è assurdo, no? Ma l'intelligenza di un docente appunto deve essere quello di, salvando la laicità però, di insegnare questa cosa. Vi facevo l'esempio della testimonianza personale o per esempio dell'andare in luoghi in una visita, cioè come se si va in una moschea ci tolgono, cioè il fatto che io mi tolga le scarpe è perché lì si fa così, io posso dire adesso in questa chiesa cerchiamo di capire che cosa i monaci fanno, cioè non è che noi lo facciamo, ma noi cerchiamo di capire perché i monaci, allora proviamo a immaginare di essere monaci, di metterci nei loro panni, e dopo che loro casomai l'hanno spiegato, proviamo a immaginare cosa fanno loro. Cosa dicono a Dio, cioè questa cosa è trasformare in cultura, ma i bambini lo recepiscono anche affettivamente, cioè devono sperimentare il silenzio, no? E pensate che un grandissimo autore come Romano Guardini, che sicuramente conoscete, questo grandissimo professore di Weltanschauung cristiana, una materia che servirebbe oggi, cioè qual è la visione del mondo del cristiano, fu poi dopo obbligato a lasciare l'insegnamento sotto il nazismo, è una delle persone che dovette smettere di insegnare a causa di Hitler, no? Guardini raccontava che lui aveva imparato la preghiera a partire dalla compieta dei monaci, lui andava la sera in alcuni monasteri, c'era il silenzio, se voi andate in un'abbazia seria, la sera c'è, le ultime parole sono la benedizione dell'abate, poi fino alla mattina dopo nessuno parla più, no? Quindi c'era il buio, dicevano le candele, si chiedeva perdono, si ringraziava, poi tutti si andavano in processione dall'abate che dava la benedizione e poi da quel momento nessuno parlava più. Io in quel silenzio ho imparato la preghiera e la liturgia. C'è stata la porta, poi ho capito che la messa è più grande della compieta, ma all'inizio è stata la compieta più importante della messa. A volte per esempio noi partiamo con i bambini a spiegargli tutta la preghiera eucaristica, una cosa complicatissima, cioè tutti il rito d'inizio, il rito di conclusione, il rito e che cos'è la lavanda, cioè c'è una cosa che è semplice, cioè la preghiera della notte, la preghiera del mattino, no? Che insieme alla messa fanno capire tante cose. Il fatto di dover pregare Dio a porta chiusa, continua Cromazio, significa che dobbiamo misticamente chiudere a chiave il nostro cuore per ogni pensiero cattivo e parlare con Dio a bocca chiusa in spirito di purezza, cioè si chiude in maniera che la cattiveria non entri in noi e resti aperta solamente interiormente la comunione con Dio. Spalanchiamo solo a Dio la chiave del nostro cuore, di Lui che come si sa, il Dio della nostra vita, che è il Tempio, affinché abita nei nostri cuori e Lui ci assista attraverso la preghiera che noi gli facciamo, cioè si insiste sul fatto che la nostra vita è un Tempio. Allora capite, già questo fa capire come nella Chiesa antica la preghiera era fondamentale. Se volete, questa prima parte potrebbe corrispondere in qualche modo, se noi andiamo alla quarta parte del Catechismo della Chiesa Cattolica, alla prima sezione, cioè quella generale, che dice perché l'uomo prega, perché l'uomo ha bisogno di silenzio, cos'è il silenzio, Dio ascolta i cuori, cosa sono i segreti dei cuori. Cioè c'è una parte che viene prima della preghiera, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Perché si prega? Perché? Qual è la novità cristiana? Cosa c'è di bello nella preghiera cristiana? Perché è così bello ed è così triste se uno non prega ed è così bello se uno prega? Che ci si guadagna a pregare? Che cosa io, professore, io catechista, ci ho guadagnato quando a un certo punto ho cominciato a pregare? Perché la mia vita è cambiata quando io ho cominciato a pregare da solo? Poi Cromazio continua e spiega parola per parola. La vedete che c'è in corsivo nel testo l'espressione che viene commentata, e poi poche parole. Probabilmente queste parole, essendo frutto di un racconto stenografico, cioè molti dei libri dei padri non sono stati scritti direttamente dai padri, ma loro predicavano e c'erano degli scribi che scrivevano le loro omelie e in qualche modo le sintetizzavano, siccome costava tanto scrivere il materiale scrittorio, eccetera. Allora possiamo immaginare, cioè ci sono le parole centrali e sicuramente lui ha dette molte altre. Padre nostro che sei nei cieli, sono parole queste di uomini liberi e pieni di confidenza. Che cosa vuol dire? Cioè, chi dice Padre nostro non è uno schiavo, è un uomo libero, è un uomo pieno di confidenza, è un figlio. Cioè, chi è che può chiamare Dio Padre? Non quello che ha paura degli dèi sui templi Maya, Aztechi, di Giove, Giunone, di Marte, di Venere, è quello che è un figlio, che è pieno di confidenza, che è libero, cioè dinanzi a Dio ha la libertà, è la casa di Dio, è la sua casa, lui entra in quella casa non a fare delle offerte per ingraziarsi un Dio cattivo che altrimenti se non gli offri un capretto lui ti uccide o non ti fa la grazia che gli chiedi, ma tu se entri liberamente, papà non so fare i compiti, mi aiuti? Certo figlio mio che ti aiuto, cioè è il dialogo fra un padre e un figlio che sono liberi e pieni di confidenza. C'è un autore molto bravo, si chiama Andrea Grillo, un liturgista laico di Savona, di cui ho appena raccolto un testo sulla preghiera, l'ho ricopiato sperando che non si arrabbino quelli che l'hanno pubblicato, e lui dice: prima ancora delle parole è il parlare al padre che ci fa la figliolanza, cioè noi sappiamo che il nostro padre non ci darà tutto quello che gli chiediamo. Ma noi sappiamo di poterglielo chiedere, cioè rapporto padre figlio, io ti dico delle cose anche se è chiaro che io ti chiedo una macchina, tu non ce l'hai i soldi per comprarmi o non è opportuno, ma non è importante, l'importante è che io ti parli. È questo. Allora dice Cromazio, queste carissimi sono parole di uomini liberi, non sono schiavi, non sono servi di Dio, sono gli uomini liberi. Sia santificato il tuo nome, prendiamo solo degli esempi. Ciò non significa che le nostre preghiere santificano il Signore, lui è già santo. Il Signore è sempre santo, ma chiediamo che il suo nome sia santificato in noi, cioè che sia la nostra vita a essere santa come il suo, per cui chi vede noi renda gloria a Dio perché la nostra vita è stata santificata. Andiamo alla pagina successiva, notate interessantissimo che cos'è il pane quotidiano, no? Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Cromazio commenta. Qui dobbiamo capire che si tratta di un cibo spirituale, perché il nostro pane è Cristo, che ha detto io sono il pane vivo disceso dal cielo, cioè è chiaro che dacci il pane quotidiano vuol dire dacci da mangiare, dacci la colazione, dacci l'acqua, dacci il riposo, dacci il lavoro, dacci la casa, ma vuol dire qual è il pane, il cibo più necessario che noi abbiamo, di cui abbiamo bisogno, è l'Eucaristia, dacci Cristo, io sono il pane. Pensate che un bambino impara a chiedere il pane prima ancora di ricevere l'Eucaristia. Un catecumeno diceva il Padre Nostro prima di ricevere l'Eucaristia, cioè la preghiera del Padre Nostro lo preparava all'Eucaristia, cioè in realtà era come se già avesse la libertà di dire a Dio io voglio Cristo, dammelo, dammi il battesimo, dammi la comunione, no? Questo è straordinario. Se ci pensate, già l'ho accennato, no? Quando si tratta di riscoprire l'ispirazione catecumenale della catechesi, un'espressione che si usa spesso, non vuol dire semplicemente dire la Chiesa antica faceva prima questo, poi questo, poi questo. A volte il rischio è che i sussidi moderni ricalchino il rito dell'iniziazione di Stato degli adulti semplicemente riprendendolo pari pari, no? Quello che è importante è che ci sia questa dimensione. Per esempio è evidente, l'abbiamo forse già accennato, che un bambino, mentre l'adulto riceve prima il credo e poi dopo la preghiera, cioè di queste quattro parti, la prima la riceve per primo il credo, poi dopo i sacramenti e poi per ultimo la preghiera. Il bambino invece impara prima a dire il Padre Nostro e dopo impara a dire il credo. Perché il bambino, la preghiera del Padre Nostro, è ciò che è più vicina al suo modo di avvicinarsi a Dio. Lui si avvicina a Dio tramite il rito, la ripetizione, la preghiera, no? Allora ciò che è fondamentale per avere una catechesi che si richiami al catecumenato della Chiesa Antica e si richiami al catechismo della Chiesa Cattolica, non è dargli il Padre Nostro poco prima della comunione, ma è dargli l'importanza del Padre Nostro, cioè l'importante è che ci sia questa dimensione. Mentre per un adulto potrà arrivare pian piano dopo, per un bambino comincerà subito, cioè la differenza sarà, la cosa che accomunerà queste due situazioni diverse è che non ci sarà cammino di fede senza l'importanza del Padre Nostro. Il che vuol dire sia che si darà un grande rilievo alla catechesi sul Padre Nostro, il contenuto, cioè quindi sia la scuola sia la catechesi spiegheranno le espressioni una per una, dopo aver spiegato il valore del silenzio, del raccoglimento, del cuore, di Dio che legge il cuore, del segreto e così via, ma insieme si dovrà far fare esperienza di silenzio, quello che vi dicevano, cioè si dovrà condurre il bambino, così come l'adulto, a sperimentare il gusto di parlare con Dio. Quindi quali modi? Lì è la creatività, saranno diversi nell'insegnamento della scuola e nella catechesi. Nella catechesi sarà più possibile dire adesso andiamo in chiesa, ci inginocchiamo, è giovedì santo, andiamo tutti la notte come Cristo dice nel Getsemani, sia fatta la tua volontà, porteremo tutti i bambini almeno 5 minuti a pregare. Questo nell'insegnamento non potremo farlo. A meno che non diciamo lo facciamo per conoscere cosa facciamo noi cristiani, gli insegnanti e gli altri. Si fa come una gita, un'escursione, si va, come si va a vedere la moschea, si va a vedere, andiamo a vedere la grandezza di ciò che i cristiani fanno, e allora si entra in chiesa, si partecipa a questo momento, ma sarà l'insegnante a dover trovare il modo per mostrare ai bambini empaticamente la preghiera personale, cioè non solo asetticamente, ma fargliela vedere, far vedere delle persone che pregano, fargli vedere il gusto, il sorriso di una suora che prega, di un laico che prega, di un catechista che prega e così via. Nel foglio aggiuntivo che vi ho dato, che è il foglio 12, abbiamo un ulteriore testo, che è un testo, è un commento al Padre Nostro successivo, è di Francesco d'Assisi. Notate che è fra i testi autentici di Francesco, quindi non è un testo come i fioretti che sono infiorettati, appunto, è un testo originale, no? Pensate quanto per esempio è normale parlare di Francesco d'Assisi, ma un testo del genere nessuno lo conosce, cioè di Francesco si conoscono tutti sempre le stesse cose, ma Francesco d'Assisi è una persona di preghiera serissima, cioè lui lui viveva l'anno dividendolo 3 mesi per 3 mesi, ogni 3 mesi lui faceva un mese di quaresima, erano 4 quaresime e 2 mesi di predicazione, quindi lui aveva 4 mesi l'anno di assoluto silenzio, andava alla Verna, andava all'eremo di Narni e così via, e sapete che ogni volta che c'è un luogo francescano c'è un luogo sperduto nella montagna, per cui stava un mese da solo in preghiera, trovava la forza lì di comunicare con Dio e riscendeva a valle per annunziare il Vangelo, no? Non solo quindi aveva una vita di preghiera intensissima, ma insegnava a pregare. Francesco era anche uno che faceva il catechista, proprio spiegava le cose, no? Allora notate, commentò al Padre Nostro, è semplicissimo, lo stile è lo stesso di Cromazio di Aquileia, cioè si dice la parola del Padre Nostro e poi un breve commento. O Santissimo Padre Nostro, 2 punti, qui è interessantissimo, Creatore, Redentore, Consolatore, Salvatore nostro, cioè Francesco pensa al Padre, subito gli viene in mente il Creatore, cioè Dio perché Padre? Perché mi ha creato Chiara, ha creato il Papa, ha creato gli uccelli, ha creato. Dio è il Creatore. Per Francesco è chiaro che Dio è il Creatore, non c'è dubbio, no? Se volete, direbbe la teologia moderna, è creatore perché è padre, cioè se non fosse creatore non sarebbe padre. La sua paternità si vede proprio nel fatto che ci ha creato. Cioè lui ci ha tessuto, ha fatto la nostra anima e il nostro corpo, no? È redentore, cioè l'uomo ha bisogno di essere salvato, è padre perché ci redime, perché tutti siamo peccatori, tutti siamo nella morte, tutti c'è bisogno di Lui che ci salvi. È consolatore, è colui che quando siamo nell'afflizione ci consola. Di nuovo è salvatore, cioè due volte si ripete la parola redentore e salvatore. Uno potrebbe dire Cristo che è il salvatore, invece Francesco d'Assisi dice è il padre che è il salvatore, perché è il padre che ha mandato il figlio. Cioè la paternità di Dio è salvezza, Lui manda il figlio per la nostra salvezza, no? Che sei nei cieli. Notate come ne sei nei cieli, non c'è minimamente la parola come pensano i bambini, le nuvole, le galassie, che sei nei cieli, cioè negli angeli e nei santi. Cioè i cieli sono non i cieli, ma sono il mondo dello spirito dove sono tutti i tuoi angeli e tutti i tuoi santi. Sant'Agostino, San Benedetto, la Maddalena, Giovanni, Giacomo, Pietro, cioè i tuoi santi sono, tu sei in mezzo ai tuoi santi, sei circondato dai tuoi santi, c'è nel mondo la realtà della tua santità, esiste veramente. E tu li illumini alla conoscenza, cioè tu oggi per i tuoi santi, i tuoi angeli sei la luce della conoscenza. E poi continua, perché tu Signore sei il sommo bene eterno dal quale proviene ogni bene e senza il quale non esiste alcun bene. Tu sei talmente il cielo che tutto ciò che avviene di bene viene da te. C'è un autore, un catechista, molto semplice, che dice, si potrebbe spiegare così il cielo ai bambini, cosa dire padre che sei nei cieli? Come il cielo ci abbraccia al punto che dovunque noi andiamo c'è sempre il cielo intorno a noi, io sto a Roma e c'è il cielo, vado a Berlino e il cielo mi accompagna, vado a Haiti e il cielo mi accompagna, vado nelle Filippine e il cielo mi accompagna, cioè il cielo abbraccia, così dice Francesco, in maniera diversa ma è simile, a lui viene in mente che Dio è nel cielo perché tutto il bene che avviene viene da Lui. Lui è l'origine di ogni bene che è nel mondo. Notate come spiega le parole, cioè Francesco non si limitava a dire ditelo, ma le spiegava, cioè cosa vuol dire che sei nei cieli? Vi ricordate c'è quel fioretto, questo sì probabilmente leggendario, che decisero in due frati di camminare commentando il Padre Nostro, arrivarono dopo chilometri e chilometri di camminata e chiesero a Francesco, l'altro aveva pensato a tutte, e chiesero a Francesco che frasi hai meditato, mi sono fermato a padre, cioè tutto il viaggio era talmente grande questa parola che non sono andato oltre. Questo testo autentico ci dice che non è vero, cioè Francesco in realtà le ha commentate tutte, quindi quello è un fioretto, ma qui le commenta una per una per insegnarle nella catechesi, nella predicazione a tutto il popolo di Dio, no? Andiamo al pane quotidiano e vediamo la similitudine con Cromazio di Aquileia, cioè come ci sia una tradizione della Chiesa che acchiari alcuni elementi, no? Il nostro pane quotidiano, il tuo figlio diletto, il Signore nostro Gesù Cristo, da noi oggi. Qua si spezzano, il nostro pane quotidiano da noi oggi, cioè lo spezza, oggi dacci questo tuo figlio diletto. E continua, in memoria, comprensione e reverenza dell'amore che egli ebbe per noi e di tutto quello che per noi disse, fece e patì. Cioè, dacci tuo figlio come memoria, come comprensione, come riverenza, come rispetto, come onore, per tutto ciò, per quell'amore che lui ebbe e che lo spinse a dire, fare e patire. Bellissima anche questa triade, no? Cioè, per Francesco il patimento non è solo la croce, ma anche quando parlò ci stava amando, anche quando fece, cioè tutta la vita di Cristo è questo amore per noi che si manifesta. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori, saltiamo dei pezzi appunto solo per, e quello che non sappiamo perdonare pienamente, tu Signore fa che pienamente perdoniamo. Cioè Francesco si rende conto che il perdono è una cosa difficile. Allora dice, se tu ci perdoni in rapporto a quanto noi perdoniamo, ma allora io ti prego aiutaci a perdonare. In questi giorni è venuto qui a parlare in cattedrale Jean Vanier, questo grandissimo teologo, questo grandissimo uomo che è anche teologo di esperienza, che ha fondato l'Arca, ha deciso di vivere con i portatori di handicap, ha fondato Fede e Luce, queste realtà bellissime che hanno fatto riscoprire il dono della persona handicappata alla Chiesa e al mondo, no? Lui una volta, parlando del perdono, disse: se voi dite a una donna Tutsi, che lui aveva conosciuto, a cui erano stati uccisi 31 parenti, questa donna aveva avuto 31 parenti uccisi, il marito, i figli, i genitori, i nonni e i cugini, voi gli dite: se trovi l'utu che te li ha uccisi, perdonalo. Se lei pensa che perdonare vuol dire andare a prendere un caffè al bar, darsi una pacca, quella dice: ma tu sei pazzo, cioè io non posso perdonare, cioè perdonare è difficilissimo. E allora lui spiegava: già il fatto che quella donna non si voglia vendicare non è il perdono totale, ma è già un piccolo passo verso la strada, cioè un'altra avrebbe incontrato l'assassino, gli avrebbe piantato un coltello nel cuore, lei non lo riucciderà, capite, non è enorme questo? Il fatto che questa donna dica: sì, è vero, è orrendo, io ce l'ho con loro, forse gli spaccherei la faccia, però in effetti anche noi abbiamo fatto del male a loro, anche loro nei secoli precedenti la nostra tribù non li ha trattati bene, loro hanno subito delle angherie, ma quando uno comincia a comprendere l'altro, ma non sta già camminando verso il perdono? E poi diceva questa donna, mi ha detto a un certo punto questa parola: Gianni, io non riesco a perdonare, ma io prego Dio perché Dio perdoni loro. E diceva: ma Gesù sulla croce non ha forse detto queste parole: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno? Cioè, quando uno arriva a pregare, anche se non ce la fa lui, dire: Signore, abbi pietà di loro, non gli far scontare il male gravissimo che hanno fatto, no? Francesco dice quello, cioè il perdono è una preghiera. Cioè si accorge che mettere il perdono nel Padre Nostro non è come quando lo si dice nella terza parte: perdonate i vostri nemici, ma è una preghiera, cioè noi stiamo chiedendo a Dio che ci aiuti a fare quello che da soli non siamo capaci di fare. Signore, aiutaci a perdonare perché non ce la facciamo, se la tua grazia non viene in noi, noi non riusciremo a perdonare agli assassini. Quello che non sappiamo perdonare pienamente, tu Signore fa che pienamente perdoniamo, sicché per amor tuo, quindi perché c'è il tuo amore, perché tu ci hai amato e perché noi sappiamo che tu sei amore anche di queste persone, amiamo veramente i nemici e devotamente intercediamo presso di te. Cioè preghiamo, facciamo una preghiera di intercessione per loro che sono cattivi. Non rendendo a nessuno male per male e impegnandoci in te ad essere di giovamento a tutti. Cioè noi ti chiediamo che non ci sia mai un male, che non ci vendichiamo mai, che non ci sia mai la vendetta nella nostra vita, che noi mai trattiamo un altro restituendogli il male che ci ha fatto, ma anzi che ci impegniamo ad essere di giovamento. Cioè che tutta la nostra vita sia per che gli altri abbiano giovamento della nostra vita, della nostra fede, no? Ecco, vedete questo testo come entra dentro la questione della preghiera, no? Cioè la illumina spiegandola. Sono pochissime righe, cioè sono 5 righe, ma già hanno dato un taglio molto preciso a quel come noi li rimettiamo i nostri debitori. Le pochissime parole che lui dice per la frase successiva, anche qui potrebbe essere che Francesco, che sapete predicava il Vangelo, potrebbe essere che Francesco queste cose, quando stava in una piazza, Francesco le spiegava una per una, no? Questo potrebbe essere una frase come di uno scriba, oppure potrebbe essere che lui le ha scritte per ricordarsele, cioè quando io predico questa frase, se io spiego questi 4 aggettivi, mi ricordo tutto quello che devo dire. Allora, non ci indurre in tentazione, qui Francesco non si ferma tanto sulla questione se sia Dio a darci la tentazione, se sia invece il nemico, il maligno, che cosa, ma si ferma proprio sui tipi di tentazione che ci sono. Allora dice: ci sono delle tentazioni nascoste, cioè ci sono delle tentazioni che si presentano sotto forma di bene e in realtà sono male. La tradizione medievale aveva sempre capito che la tentazione si insinua sembrando un angelo di bene. ah, ma guarda quella donna lì che è innamorata di te, ma in realtà sta venendo a chiederti una mano perché poveretta ha dei problemi, tu coccolala perché così, in realtà è una tu pensi di fare del bene, in realtà, come dire, si sta chiudendo un cappio mortale perché alla fine ci sarà il tradimento, ci sarà l'adulterio, no? Quella è una tentazione nascosta, cioè a te ti sembra di fargli del bene, ma in realtà stai scendendo una via di peccato. Oppure manifesta, cioè c'è una tentazione che è esplicita, tu la vedi proprio, no? La tentazione che si vede, che è c'è da rubare una cosa, c'è da non pagare una tangente, c'è da pagare una tangente, quella è manifesta, non la devi fare, cioè Signore fa che noi sfuggiamo alla tentazione, quella evidente, quella che si vede, quella che sappiamo, fa che sfuggiamo alla tentazione improvvisa. Cioè, a volte una persona sembra tranquilla, sembra che tutto va bene, sembra che ti capita all'improvviso una cosa che potrebbe rovinarti tutto. Cioè, tu puoi essere un santo, i santi dicono, oramai io sto tranquillo, ho fatto tutto bene, sono suora tanti anni, sono prete tanti anni, sono sposato tanti anni, non avrò più. E il tatà ti arriva quella cosa, ti arriva la tristezza, ti arriva una malattia, ti arriva una suora che ti secca, ti rompe le scatole, ti dà fastidio. Cioè, è una tentazione che tu non sei preparato e non l'accetti. Francesco dice, facci vincere la tentazione improvvisa, facci vincere la tentazione insistente, cioè ci sono alcune che non arrivano all'improvviso, ma stanno lì da 30 anni, da 30 anni mi verrebbe di parlare male di mio nonno, di mia suocera, di parlare male di quella mia consorella, di non pregare, di alzarmi tardi, di mangiare troppa Nutella, cioè la tentazione è insistente. Da 30 anni quella segretaria mi dice vieni a letto con me, non me lo dice, me lo fa capire, cioè ci sono delle tentazioni che sono sempre presenti. Allora capite, cioè la catechesi si struttura, chi è che spiega i tipi di tentazione oggi? Nessuno, cioè come dire, non è un tema. Invece Francesco d'Assisi nella sua sapienza diceva attraverso la preghiera Dio ce l'ha data, Gesù ci ha detto dite non ci indurre in tentazione, questa cosa è così importante che allora io spiegherò qual è la tentazione, i tipi di tentazione, in maniera che la persona diventi esperto di questa cosa. Capite come questa grande ricchezza illumina la catechesi? No? Allora, quando Ratzinger, Schönborn, Giovanni Paolo II, cioè su comando di Giovanni Paolo II del Sinodo dei Vescovi, si trovarono a dire come facciamo il catechismo, loro dissero, se la Chiesa antica aveva scelto il Padre Nostro come un caposaldo, se San Francesco l'aveva scelto come un caposaldo, se Sant'Ignazio di Loyola, se i santi del 1700, noi non possiamo fare diversamente. Cioè una catechesi che non riprenda dalla tradizione antica l'importanza del Padre Nostro non è una catechesi seria. La catechesi seria da un lato insegna il Padre Nostro, dall'altro fa fare esperienza di preghiera personale perché le persone imparino a pregare con il Padre Nostro, imparino a pregare da sole. Allora, riassumendo, avete visto che la prima e la quarta di questi pilastri sono esplicitamente insegnati dalla Chiesa nella tradizione redizio, cioè il credo e il Padre Nostro sono due formule che venivano proprio insegnate espressamente e commentate. Invece le altre due sono due realtà che non avevano una formula del tutto fissa, ma era l'insegnare i sacramenti e la vita morale. Ma ben presto, anche se non c'è una consegna oggettiva, subito i 10 comandamenti diventano materia di catechesi, cioè i 10 comandamenti vengono ad essere esaltati, cioè siccome già l'Antico Testamento diceva le 10 parole, queste 10 parole diventano i caposaldi della vita cristiana. Allora, in queste 10 parole è come se fosse tutta radunata, tutta la vita in Cristo. Poi, man mano che la Chiesa arrivò a chiamare i sacramenti, i 7 sacramenti, sapete che è la parte che più tardivamente si struttura, cioè i sacramenti sono sempre esistiti, gli istituti di Cristo, la Chiesa li ha sempre vissuti, ma che erano esattamente quei 7, riconoscendo la materia, la forma, la grazia, eccetera, questo avviene tardivamente, cioè la teologia pian piano sistematizza, dice i sacramenti sono 7. Quando diventa chiaro, la catechesi antica comincia a spiegare i 7 sacramenti. Quindi il credo con i suoi 12 articoli oppure più di articoli, se è il credo apostolico, il credo niceno-costantinopolitano, i 7 sacramenti, i 10 comandamenti e le 7 richieste del Padre Nostro diventano gli assi portanti della catechesi. Notate qual è la forza, fra l'altro, di queste realtà. Una delle forze pedagogiche che hanno, oltre ad essere dei testi meravigliosi, è che sono sistematiche, sintetiche. Tant'è vero che li diciamo i 7, cioè dove c'è un numero è qualcosa di che si può memorizzare, si può ricordare. Se voi insegnate ai bambini le 7 richieste, dopo un mese gli chiedete quante sono le richieste del Padre Nostro, sanno che sono 7 e ve le sanno dividere. Mentre una cosa che non ha uno schema, non ha una sintesi, non si può ricordare. È fluttuante, eh? Allora queste cose hanno una loro sinteticità, la loro forza è che intorno a dei punti, 12 articoli, 7 sacramenti, 10 comandamenti, 7 sacramenti, c'è 7 richieste, c'è in realtà tutto. Quindi io, avendo appreso questo, in realtà padroneggio, maneggio e capisco le 4 parti, cioè capisco cos'è la fede, capisco cos'è la vita morale, capisco cos'è la liturgia, capisco cos'è la preghiera, cioè mi orizzonto, ho come una bussola che mi fa orientare. Uno dei drammi dell'insegnamento moderno è che ha perso la sintesi, non divide più i periodi storici, i classici, gli autori maggiori dai minori, cioè non ha più chiaro qualcosa di sintetico. Invece la sintesi è proprio la capacità dell'uomo di cultura. Sapete che l'uomo vero di cultura ha sia una grande capacità di analizzare un particolare, cioè gli date una poesia, sta 3 ore a parlare di una poesia di 3 righe, ma insieme ha chiaro chi è un autore grande, chi è un autore piccolo, ha una visione sintetica, cosa vale nella vita, cosa non vale, cosa viene prima, cosa viene dopo. Cioè la formazione vuol dire fare sintesi. Chi non sa fare sintesi in realtà non è formato, non ha una fede matura, non ha una fede. Quindi paradossalmente la sintesi è adatta per il principiante, ma è ciò che è necessario per l'adulto, cioè l'adulto sa che quelle cose sono quelle costitutive. Se io tocco onora tuo padre e tua madre, ho toccato una cosa enorme. Se io tocco credo la vita del mondo che verrà, è una cosa enorme, cioè non posso giocare con queste cose. Se io tocco il sacramento del sacerdozio, se io tocco non ci indurre in tentazione, sto toccando una cosa enorme. Se io il vaso dei fiori nella chiesa lo sposto da qui a lì perché alla nuova donna che mette i fiori gli piace più a sinistra che a destra, va bene, cioè ci può pure stare, non è una cosa, cioè le due cose, questa è centrale, questa non lo è. Allora la catechesi si è strutturata e il catechismo della Chiesa Cattolica ha preso dalla tradizione questa quadripartizione. E l'ha presa, ripeto, come l'aveva presa Lutero, l'aveva presa Calvino, l'aveva presa il Concilio di Trento, e la, come l'aveva presa San Francesco d'Assisi, l'aveva presa Cromazio d'Aquilei e così via. Cioè è una esperienza, cioè se io facessi una catechesi che non prende queste cose, sarebbe una catechesi astratta. Se volete, anche se io facessi un insegnamento della religione che non prendesse queste cose, il rischio è che diventa un insegnamento astratto secondo le mode del tempo, ma non forte da reggere alla sfida educativa, perché non ha una tradizione esperienziale che lo sostiene. L'esperienza purifica, arricchisce, sfronda, cioè queste formule sono arrivate a questo. Mi piace anche dire subito, mi sembra che l'ho già accennato ma lo ripeto, come questa cosa sia talmente centrale che questi 4 punti ci legano alla Bibbia. Vi dicevo che ero un giorno ad un incontro del Catecumenato Europeo a Firenze e mi ha colpito, c'era un pastore valdese della comunità di Roma che era stato invitato a presentare come nella comunità valdese si introduceva alla fede cristiana, no? E lui disse con molta tranquillità, nella nostra comunità si legge la Bibbia, si spiega il credo, si spiega il Padre Nostro e si spiegano i comandamenti. E i cattolici cominciarono a ridere, a imbarazzarci, ma come, voi siete protestanti, non avete solo la Bibbia, cioè voi avete il credo, avete i comandamenti, come se fosse quasi una cosa strana, no? Lui li guardò e disse, ma scusate, ma il credo non è la sintesi di tutta la Bibbia? Cioè il credo non è forse la sintesi delle cose più belle? E il Padre Nostro e i comandamenti non sono 2 dei brani più importanti dell'Antico e del Nuovo Testamento? Cioè, cosa vuol dire che voi insegnate la Bibbia e non spiegate il Padre Nostro? Che voi insegnate l'Antico Testamento e non spiegate i 10 comandamenti? Cioè, se voi non spiegate i 10 comandamenti non insegnate la Bibbia. Se voi non spiegate il Padre Nostro non insegnate la Bibbia. Cioè, in realtà questa struttura è profondamente radicata, cioè non è una cosa diversa dalla Bibbia, ma è il modo in cui la tradizione della Chiesa ha capito come trasmettere il messaggio biblico. Il messaggio biblico si trasmette sia leggendo la Bibbia, sia facendo sintesi intorno al credo, ai comandamenti, ai sacramenti, al Padre Nostro. Quindi questi due modi di trasmettere la Bibbia, quello diretto e quello mediato da queste formule, sono entrambi necessari. Sono due modi costitutivi. Cosa fa il Catechismo della Chiesa Cattolica? Spiega esattamente come la Chiesa antica il credo, sceglie, poi lo vedremo, sceglie il credo, lo spiega parola per parola e in ogni articolo ci inserisce tutte le questioni in cui la Chiesa Cattolica ha una posizione chiara, spiega i 7 sacramenti uno per uno, battesimo, confermazione, eucaristia, eccetera, spiega i 10 comandamenti uno per uno. Cosa vuol dire non uccidere, cosa vuol dire non desiderare la roba d'altri, cosa vuol dire non dire falsa testimonianza, eccetera. Spiega il Padre Nostro ogni singola richiesta. Le 7 richieste sono spiegate una per una. Quindi, prima di vedere il singolo, a volte la gente dice che il Catechismo della Chiesa Cattolica è complicatissimo perché c'è tutto, no? Ma non è, questo non è importante, non ti serve per spiegare tutto, però ti ricorda che almeno queste 4 cose devono essere l'asse portante della catechesi, sia come contenuto, sia come esperienza. Cioè, io devo imparare i 10 comandamenti, il loro significato, ma devo vederli vivere, e li devo vivere io con te. Cioè, voi catechisti, parroco, suore, genitori, dovete portare a non dire falsa testimonianza, a desiderare di sposarmi in chiesa, a desiderare di onorare il papà e la mamma, non dire falsa testimonianza e così via, no? Ma la vera novità è quella di allargare la parte previa. Abbiamo visto che qui, appunto, prima di dire il Padre Nostro, cromazio, spiega un po' che cosa è la preghiera cristiana. Abbiamo visto che il sacramentario, prima di spiegare il credo, di dire il credo e poi di spiegarlo, dice: queste sono poche parole ma racchiudono grandi misteri. Cioè, il Catechismo della Chiesa Cattolica allarga moltissimo l'introduzione. Cioè, prima di spiegare il credo, tu mi devi spiegare chi è l'uomo che cerca Dio e chi è il Dio che si rivela. Cioè, mi devi far entrare nella prospettiva conciliare del Concilio Vaticano II. Sarà questo il lavoro che faremo dalla prossima volta, cioè vedremo come queste 4 parti che sono la struttura sono in realtà precedute dalla spiegazione del Dio che si rivela e dell'uomo che cerca Dio, prima del credo. Sono precedute dal ruolo della liturgia, cioè perché nella Chiesa Cattolica c'è la liturgia. Che cos'è la liturgia? Che è la grande questione di Sacrosanto un Concilio, cioè la grande questione era come far riscoprire al mondo di oggi la liturgia. E per far questo il Concilio si è domandato qual era il cuore della liturgia, cioè cos'è la cosa più importante della liturgia, perché la liturgia è così fondamentale che senza liturgia non c'è chiesa, non c'è vita cristiana. La 3ª parte riflette sull'idea di uomo, cioè c'è una vita nuova in Cristo, questa vita nuova si esprime nei 10 comandamenti, ma prima dei 10 comandamenti la grande domanda è: chi è l'uomo? Come fa l'uomo a vivere una vita nuova? La vita nuova è bella e necessaria o è brutta e in fondo non importante? Io sono uomo anche se non vivo la vita nuova. Cioè, questa cosa qui è fondamentale per l'uomo ed è la prospettiva della Gaudium et Spes. La Gaudium et Spes, prima di affrontare i singoli punti, di dire cosa l'uomo pensa della pace, cosa pensa della donna, della famiglia, dell'uomo, della fecondità, della cultura, del lavoro, dell'economia, della giustizia, dice: chi è l'uomo? Perché l'uomo deve essere buono? Cosa vuol dire essere buono? E può l'uomo essere buono? L'uomo, essendo nel peccato, non ce la farà mai essere buono. E capite che di nuovo il Concilio dice, nella catechesi e nella scuola, provate a dire chi è l'uomo cristiano. Chi è l'uomo? Che idea di uomo ha la Chiesa? Cos'è? Che idea di rivelazione ha la Chiesa? Che esperienza di rivelazione ha la Chiesa? Che esperienza e che idea di liturgia ha la Chiesa? Che idea di uomo e che esperienza di uomo ha la Chiesa? La quarta parte, il Padre Nostro, come sapete, l'abbiamo detto altre volte, non c'è un documento conciliare che ha spiegato la preghiera cristiana, e se volete il dramma della confusione che c'è oggi sulla preghiera nella Chiesa dipende anche da questo, cioè il Concilio non è riuscito a fare un documento sulla preghiera perché aveva altri problemi, no? Allora oggi, se noi chiediamo a come si educa la preghiera, sembra che siamo ancora inesperti, cioè non si è creata una tradizione consolidata post conciliare sull'educazione alla preghiera. Allora il Concilio prova, il Catechismo prova per la prima volta a fare una sintesi delle idee sulla preghiera, cioè che cos'è la preghiera cristiana? Come se uno dovesse dire, prima di spiegare le sette richieste, dovesse dire ciò che diceva Cromazio, cioè cosa vuol dire che l'uomo prega chiusa la camera del suo cuore nel segreto e Dio lo ascolta? E cosa dice a Dio? E Dio cosa dice? Che cos'è la preghiera? Cosa avviene quando Dio e l'uomo si incontrano nella preghiera? Parla prima Dio, parla prima l'uomo, parla prima l'uomo, in che maniera è Dio che fa parlare l'uomo, che cosa si dicono, perché si può parlare fra Dio e l'uomo? Cerca di indirizzare in questa direzione. Dalla prossima volta allora noi prenderemo in mano la prima parte e vedremo subito che c'è la Dei Verbum integralmente, a cui si premette però una piccola parte sull'uomo capax Dei, l'uomo capace di Dio, perché il Concilio sente il bisogno di aprire una finestra sull'uomo che è fatto per Dio, per spiegare poi che Dio si rivela e che la fede è la risposta dell'uomo al Dio che si rivela. Ma di questo parleremo la prossima volta.